ya de eso también.
Oggi leggiamo una lezione della Bhagavad Gita di Srila Prabhupada. La Bhagavad Gita è così com'è. La traduco dall'inglese perché è in inglese, quindi un po' di pazienza. Leggiamo questa lezione di Srila Prabhupada sulla Bhagavad Gita così com'è, tenuta a New York il 26 ottobre del 1966. Questo è 8. Allora, 8, 12, 13. La Bhagavad Gita così com'è, ottavo capitolo, intitolato Raggiungere il Supremo, i versi numero 12 e numero 13. Ci sentirà? Sì. Hare Krishna. Allora, leggiamo il verso. Il verso 12 è Sarvadvarani Samyamya Manoriddhi Niruddhyacha Murni Adayatmana Pranam Astrito Yoga Dharanam. Traduzione parola per parola. Sarvadvarani, tutte le porte del corpo. Samyamya, controllando. Mana, mente. Ridi, nel cuore. Nirudhya, confinando. Cha, anche. Murni, sulla testa. Adhaya, fissando. Atmana, anima. Pranam, il soffio vitale. Astita, situato. Yoga dharanam, la condizione dello yoga. La traduzione è: lo yoga consiste nel distaccarsi da tutte le attività dei sensi, chiudendo le porte dei sensi, mantenendo la mente fissa sul cuore e trattenendo l'aria vitale alla sommità del capo, ci si può stabilire nello yoga. Poi il verso seguente, però dopo. Om iti ekaksharam brahma vyaharan mam anusmaran ya prayati tyajandeham sa yati paramam gatim. Om. L'omkara, l'unione di lettere. Iti, così. Eka aksharam, supremo, indistruttibile. Brahma, assoluto. Viharan, facendo vibrare. Mam, me, Krishna. Anusmaran, ricordando. Ya, chiunque. Prayati, parte. Tyajan, lasciando. Deham, questo corpo. Sa, egli. Yati, raggiunge. Paramam, suprema. Gatim, destinazione. Traduzione ancora. Situandosi così nello yoga e pronunciando la sillaba sacra Om, suprema unione di lettere, colui che all'istante di lasciare il corpo pensa a me, la suprema personalità di Dio, senza alcun dubbio raggiungerà i pianeti spirituali. Qui c'è la spiegazione di Prabhupada, di Srila Prabhupada. Poi dopo leggiamo la sua lezione su questi due stessi versi. Krishna spiega che il Brahman, sebbene sia uno e senza uguali, si manifesta sotto diversi aspetti. Per l'impersonalista, ad esempio, il Brahman si identifica con la sillaba Om, e il Signore descrive qui il Brahman senza forma in cui entrano i saggi che hanno scelto la rinuncia. Gli studenti della scienza vedica realizzano questi due aspetti del Brahman sin dall'inizio della loro educazione, vivendo nel più completo celibato presso il maestro spirituale, imparano a far vibrare il suono Om e sono istruiti sull'aspetto impersonale del Brahman. La castità è molto importante, altrimenti lo studente non può fare alcun progresso spirituale. Purtroppo le strutture sociali sono talmente cambiate oggi che è impossibile osservare rigidamente il brahmacharya, il celibato, e rimanere casti durante tutta la vita di studente. Nelle università di oggi ci sono molte discipline e varie specializzazioni, ma non si insegnano i principi del brahmacharya, senza i quali è molto difficile progredire nella vita spirituale. Per colmare questa lacuna, Sri Chaitanya Mahaprabhu venne ad insegnare il metodo che, secondo le scritture, è l'unico che può permettere di realizzare l'assoluto nell'era di Kali, questa epoca in cui viviamo, cioè il canto dei santi nomi di Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Per praticare lo yoga è necessario chiudere tutti i desideri dei sensi. Questo è il pratyahara, controllare pienamente gli organi di percezione, gli occhi, le orecchie, il naso, la lingua e la pelle, e separarsi da ogni oggetto di piacere materiale. Così lo yogi può fissare la mente sull'anima suprema e far salire il soffio vitale alla sommità del capo. Questo metodo, che è descritto in tutti i particolari nel sesto capitolo, non è praticabile nella nostra epoca. La via migliore è sempre la coscienza di Krishna, perché se con il servizio di devozione si mantiene la mente assorta in Krishna, diventa facile rimanere in perfetto samadhi, ovvero l'estasi trascendentale. Namom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Guravani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Paschitya Desha Tarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gora Bhattavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai. Ma questa è una lezione che Srila Prabhupada ha tenuto su questi due versi che abbiamo appena letto della Bhagavad Gita, ovvero l'ottavo capitolo, verso dodicesimo e tredicesimo, a New York il 15 novembre del 1966. 66. 1966. Sarvadvarani samyamya manarhitini rudyacha. Murdni adayatmana pranam astito yogadharanam. Allora, noi abbiamo discusso a riguardo della trasmigrazione dell'anima. Ci sono differenti tipi di trascendentalisti che vengono chiamati yogi, jnana yogi, dhyana yogi e bhakti yogi. Tutti gli yogi sono eleggibili al trasferimento nel mondo spirituale. Il sistema yoga ha lo scopo di riunirci alla nostra connessione. Noi siamo eternamente collegati con il Supremo Signore. In un modo o in un altro, ora ci troviamo nella contaminazione materiale. Il procedimento che dovremo seguire è quello di ritornare ancora indietro, di nuovo, a casa. Così, questo procedimento di unione, di riunione, è chiamato yoga. Yoga, la traduzione reale della parola yoga significa più. Più è l'opposto di meno. Ora, attualmente, noi siamo nella condizione di meno Dio, ovvero meno il Supremo. Allora, quindi, quando noi ci mettiamo nella condizione di più, ovvero collegati, allora la nostra forma di vita umana diventa perfetta. In quel momento, al momento della morte, dobbiamo raggiungere, finire con questa perfezione. Finché viviamo, dobbiamo praticare come raggiungere il punto della perfezione. E dal momento della morte, quando abbandoniamo questo corpo materiale, questa perfezione deve essere realizzata. Allora, negli ultimi 3 giorni abbiamo discusso Prayana Kale Manasa Chalena. Prayana Kale significa al momento della morte. Prayana Kale, al momento della morte. Proprio come gli studenti si preparano per 2 anni, poi per 3 anni, 5 anni nel college, per essere educati, e alla fine ci sono gli esami. E se superano l'esame, allora ottengono il titolo di studio, la laurea o il diploma. Allo stesso modo, nella nostra condizione di vita attuale, se noi ci prepariamo per questo esame del momento della morte e superiamo l'esame, allora verremo trasferiti al mondo spirituale. Quindi, prajnana kale, tutto ciò che facciamo verrà esaminato al momento della morte. Proprio come l'altro giorno ho recitato un proverbio bengali, è un detto molto comune in Bengala. Loro dicono: Bhajan kara, pujan kara, mrityu kale haiya. Qualunque cosa tu faccia per la perfezione sarà messo alla prova al momento della morte. Al momento della morte verrà messo alla prova. Allora, la Bhagavad Gita descrive che cos'è che dovremmo fare in quel momento, al punto della nostra morte. Quando noi abbandoniamo questo corpo, il corpo attuale. Allora, per lo yogi, colui che pratica il Dhyana Yoga, Dhyana Yogi, questa prescrizione viene menzionata, recitata qui nella Bhagavad Gita. Sarva dvarani samyamya manuridini ruddhyacha. Sarva dvarani significa questo sistema chiamato pratyahara. Il linguaggio tecnico del sistema dello yoga è chiamato pratyahara. Pratyahara significa proprio l'opposto. Proprio l'opposto. Ora i sensi, i miei occhi sono impegnati nel guardare le bellezze mondane di questo mondo. Ora, io devo ritirarmi dal gioire delle bellezze di questo mondo e devo guardare dentro questa bellezza, al di là. E questo è chiamato pratyahara. Similmente, devo ascoltare il suono omkara dal di dentro. Quindi tutti i sensi devono fermarsi e devono smettere tutte le attività esterne. Questa è la perfezione dello yoga. E concentrare la mente sulla Vishnumurti, la forma di Vishnu. Mano, ridi. Mano significa mente, ridi significa cuore. La mente è molto agitata, quindi si deve fissare, deve essere fissata sul cuore. Mano, ridi, niruddhya. Niruddhya significa semplicemente fermare la mente all'interno del cuore. Murdni adayatmana pranam astito yoga dharanam. In questa maniera, quando trasferiamo l'aria vitale così su fino alla sommità del nostro capo, questa è la perfezione dello yoga. E uno yogi perfetto, allora, a quel punto deciderà, fisserà la mente là dove vorrà andare. Ci sono innumerevoli pianeti, e al di là di tutti questi pianeti c'è il mondo spirituale. Così, gli yogi, loro hanno questa informazione, loro conoscono queste cose. E dove hanno preso queste informazioni? Dalle scritture, la letteratura vedica. È da lì che le hanno prese. Proprio come prima che io venissi qua, nella vostra nazione, io ho ottenuto la descrizione della vostra nazione dai libri. Allo stesso modo, possiamo avere tutta la descrizione dei pianeti celesti e del mondo spirituale, pianeti superiori e oltre del mondo spirituale. Loro sono menzionati nelle scritture vediche. Questo lo yogi lo sa. Lo yogi sa ogni cosa e può trasferire se stesso su qualunque pianeta egli desideri. Non ha bisogno dell'aiuto di nessun Sputnik, perché all'epoca c'era lo Sputnik, i satelliti russi, Sputnik. Gli Sputniks stanno cercando da tanti anni e cercheranno ancora per centinaia di anni o per migliaia di anni ancora di andare fuori, al di sopra di tutti questi pianeti. Non raggiungeranno mai questi pianeti. Siatene certi, non è questo il procedimento. Non è questo il procedimento per raggiungere altri pianeti. Forse attraverso il progresso scientifico, il procedimento scientifico, un uomo o due forse possono raggiungerlo, ma non è questo il procedimento generale o generico. Questo procedimento generale è: se volete trasferirvi in pianeti migliori di questo, dovete praticare il sistema dello yoga, questo sistema di yoga, o il sistema Jnana, non il sistema Bhakti. Il sistema Bhakti non è fatto per raggiungere i pianeti materiali. Questo poi più tardi ve lo spiegherò. Coloro che praticano il servizio devozionale a Krishna, ovvero il Supremo Signore, non sono interessati in alcun pianeta di questo mondo materiale. Perché? Perché loro sanno, in qualunque pianeta voi andiate, potete anche sollevarvi e elevarvi fino a lì, ma i quattro principi dell'esistenza materiale esistono anche lì. E quali sono questi principi? La nascita, la morte, la malattia e la vecchiaia. Su qualunque pianeta voi andiate, troverete la nascita, la morte, la malattia e la vecchiaia. La durata della vostra vita potrà diventare molto, molto lunga, più lunga che su questo pianeta Terra, ma anche lì c'è la morte. Anche lì c'è la morte. Ma coloro che sono nella coscienza di Krishna, coloro che non sono interessati a questa vita materiale significa nascita, morte, malattia e vecchiaia. E vita spirituale significa finire tutti questi disturbi. Niente più nascita, niente più morte, niente più ignoranza, basta con la miseria. Quindi, coloro che sono intelligenti non cercano di elevarsi su e arrivare a qualche pianeta di questo mondo materiale. Ci sono pianeti celesti, pianeti più elevati, ci sono. Lì la durata della vita è molto lunga, proprio come stanno cercando di andare sulla Luna. E in realtà, se uno ottiene la nascita sul pianeta Luna, questa nascita è molto difficile. Ma anche se uno riesce ad entrarci nel pianeta Luna, il periodo di la lunghezza della propria vita si potrà allungare, chiaramente non in questo corpo. Se centrate con questo corpo, così come siete adesso, la morte istantanea è assicurata. Ma se entrate in pianeta superiore attraverso il sistema dello yoga, allora otterrete un corpo adatto a quel pianeta. Ogni pianeta ha un corpo adatto per abitarci. Proprio come voi non potete vivere nell'acqua con questo corpo, potete fare un esperimento. Potete vivere nell'acqua, diciamo, 20 ore, 15 ore, 16 ore, tutto qui, tutto qua. Ma il pesce o gli animali acquatici, loro hanno un corpo particolare. Vivono nell'acqua tutta la loro vita. Similmente, se voi prendete un pesce dall'acqua e lo tirate fuori e lo mettete sulla terra, morirà subito. Come potete vedere, anche su questo pianeta dove noi viviamo, dovete fare differenza fra diversi tipi di corpi per vivere in luoghi specifici particolari. Similmente, se volete entrare in un altro pianeta, dovete prepararvi per poter ottenere un corpo adatto per entrare in questo altro pianeta. Quindi, se qualcuno vuole entrare sul pianeta Luna, attraverso questo procedimento dello yoga, trasferisce se stesso l'anima, trasmigrando sul pianeta Luna, otterrà una durata di vita molto lunga, perché in questi pianeti superiori i nostri 6 mesi sono uguali a uno dei loro giorni, è uno dei loro mesi, e così anche il mese, l'anno, 10.000 anni e così via, loro vivono una vita molto lunga. Ci sono tutte queste descrizioni nelle scritture vediche. Allora, noi possiamo ottenere una durata di vita molto lunga, indubbiamente, ma c'è la morte. Alla fine c'è la morte. Anche dopo 10.000 anni, o 20.000 anni, o milioni di anni, non importa. Tutti sono contati e alla fine c'è la morte. Ma voi non siete soggetti alla morte. Questo è l'inizio della Bhagavad Gita. Na anyate anyamane sharire. Voi siete anime spirituali. Voi siete eterni. Voi siete eterni. Perché? Perché dovete sottomettervi, essere soggetti a questa morte e questa nascita? No, questa è intelligenza, questa è intelligenza. Allora, Krishna yei bhajye sei baddha chatura. Coloro che sono persone in coscienza di Krishna, sono molto intelligenti. Non sono interessate a ottenere promozione su altri pianeti dove comunque c'è la morte. Non importa quanto lunga sia la durata della vita lì. Loro vogliono soltanto una vita come quella di Dio. Sat Chit Ananda Vigraha. Ishvara Parama Krishna Sat Chit Ananda Vigraha. Il corpo di Dio è Sat Chit Ananda. Sat significa eterno, Chit significa pieno di conoscenza e Ananda significa pieno di piacere. Noi abbiamo i nostri librettini, quelli piccolini, le brochure, molti di voi possono averli visti, Krishna, la riserva di ogni piacere. Similmente, se noi trasferiamo noi stessi e lasciamo questo corpo e trasferiamo noi stessi nel mondo spirituale, nel pianeta di Krishna o qualunque altro pianeta spirituale, allora saremo lì con un corpo come quello, Sat Chit Ananda, eterno, pieno di conoscenza e pieno di estasi. Allora, chi cerca di praticare la coscienza di Krishna, lo scopo della loro vita, è differente da quello di chi invece cerca di elevarsi fino a pianeti superiori migliori in questo mondo materiale. Paradiso, Param Desha, dimora superiore, Param, che sta sopra, i pianeti celesti. Qui il Signore Krishna dice che Murdni Adaya Atmana Pranam Astito Yoga Dharanam. Questa è chiamata la perfezione dello yoga. Se voi cercate di trasferirvi, voi siete particelle infinitesimali dentro questo corpo, non si può neanche vedere, ma io sono eterno, la mia posizione come anima è di essere eterno. Questo corpo è esterno, questo corpo che mi avvolge è esterno, e si sostiene con il pranavayu. E il sistema dello yoga, questo Sat Chakra sistema Sat Chakra, è di far salire se stessi, l'anima, da giù fino su, alla parte più elevata della nostra testa. Paramarandra si chiama. Parte più alta della nostra testa. E da un'apertura della parte più alta della nostra testa possiamo uscire e trasferirci sui pianeti celesti, quelli dove vogliamo andare, come vogliamo noi. Questa è quella perfezione che può raggiungere uno yogi. Uno yogi può trasferirsi in qualunque di questi pianeti, dovunque lui voglia. Proprio come voi siete curiosi e volete vedere com'è questo pianeta Luna, la Luna, così se allo yogi gli va e dice, oh, voglio vedere come è fatto questa luna. Lui può trasferirsi su questo pianeta superiore, la luna. Proprio come chi viaggia. Vengono a New York, poi vanno in California, poi vanno in Canada. Similmente potete trasferirvi in così tanti altri pianeti attraverso questo sistema dello yoga, ma dovunque voi andiate, lo stesso sistema troverete. Il sistema del visto, il sistema delle dogane, anche lì ci sono queste cose. Così le persone coscienti di Krishna non sono interessate in questi pianeti temporanei. Può essere per una durata di tempo molto lunga, ma non sono interessati. Quindi per lo yogi questo procedimento è come lasciare questo corpo. Ommiti ekaksharam brahma Vyaharam mam anusmaran ya prayati tyajan deham sayati paramam gatim. Al momento della morte, il punto della morte, om, se può pronunciare l'om, l'omkara. L'omkara è la forma concisa della vibrazione trascendentale, omkara. Così, om miti ekaksharam brahma viharan. Se può vibrare questo suono, Omkara, al momento della morte, Mammanusmaram, e poi ricorda Krishna o Vishnu, perché l'intero sistema dello yoga è quello di concentrare la propria mente su Vishnu. Ma gli impersonalisti, loro immaginano che questa è la forma di Vishnu o del Signore. Ma coloro che sono personalisti, loro non immaginano. Loro vedono in realtà la forma del Supremo Signore, la vedono. Comunque, ora, qualunque modo, che voi concentriate la vostra mente come immaginazione oppure vediate veramente, quello che dovete fare è concentrare la vostra mente sulla forma di Vishnu. Qui, Mamma. Mamma significa sul Supremo Signore, Vishnu. Ya prayati. Chiunque lascia questo corpo, Tyajan Deham, dopo aver lasciato questo corpo, sa Yati Paramam Gatim, entra nel regno spirituale. Coloro che sono veramente yogi non desiderano entrare su nessun altro pianeta, perché anche loro sanno che questi pianeti sono temporanei, la vita è temporanea lì, non sono interessati. Questa è l'intelligenza. Antavat tu palam te sam, tad bhavati alpa medasam. Coloro che sono soddisfatti con questa felicità temporanea, vita temporanea, facilitazioni temporanee, non sono molto intelligenti. In accordo alla Bhagavad Gita, non sono intelligenti. Antavat tu palam te sam, tad bhavati alpa medasam. Coloro la cui sostanza cerebrale è veramente poca, non sono interessati, sono interessati in queste cose temporanee. Questa è la versione della Srimad Bhagavad Gita. Poiché io sono permanente, io sono eterno, perché dovrei essere interessato alle cose non eterne, non permanenti? Questa è l'intelligenza. Chi vuole le cose non permanenti? Chi è che le vuole queste cose che muoiono, che non durano, che finiscono? Nessuno le vuole. Supponiamo che voi viviate in un appartamento e che il padrone di casa vi dica di andare via, o in un modo o nell'altro dovete andare via. Questo vi dispiacerà. Oh, mi dispiace, ma non sarete dispiaciuti se avrete la possibilità di andare in un appartamento migliore. Allora, questa è la nostra natura. Dovunque noi viviamo, poiché noi siamo eterni, noi siamo permanenti, eterni, noi vogliamo per questo motivo una residenza eterna, permanente. Questa è la nostra inclinazione, questo è quello che desideriamo. Noi non vogliamo morire, non desideriamo morire. Perché? Perché noi siamo eterni. Proprio come non vogliamo ammalarci. Sono tutte cose artificiali ed esterne, la malattia, la morte, la nascita, le miserie. Non fanno parte della nostra natura, sono tutte cose esterne. Proprio come a volte siamo attaccati da una malattia e viene la febbre. Noi non siamo fatti per soffrire di febbre, a volte però la febbre arriva. Quindi dobbiamo prendere precauzioni, fare in modo che la febbre scenda, si abbassi. E allo stesso modo, queste quattro cose, queste cose. Afflizioni esterne, la nascita, la morte, la malattia e la vecchiaia sono tutte dovute a questo corpo materiale. E se noi possiamo uscire da questo corpo materiale, allora finiremo, non avremo più niente a che fare con tutte queste implicazioni. Questa è una lente di ingrandimento perché, come dire, siccome ci vedo poco, appunto, questo dicevamo, il corpo si sfascia. No, ma è scritto grande, si legge bene. Allora, per lo yogi, coloro che sono impersonalisti, per loro questo processo è raccomandato. E qual è questo? Omiti ekaksharam brahmaviharan. Semplicemente vibrando questo suono trascendentale, Om, e lasciando questo corpo, allora Ya Prayati. Chiunque è in grado di lasciare questo corpo in questa circostanza, Semplicemente pronunciando questo suono trascendentale, Om, con piena coscienza del Supremo Signore, è sicuro di essere che verrà trasferito, trasmigrerà nel mondo spirituale. Ma coloro che non sono personalisti non possono entrare nel mondo spirituale, nei pianeti spirituali. Loro rimangono fuori. Proprio come la luce del sole e il pianeta, e l'astro sole. La luce del sole non è differente dal sole, ma allo stesso tempo la luce del sole non è il sole. Similmente, coloro che vengono trasferiti nel mondo spirituale, impersonalisti, rimangono in questa effulgenza del Supremo Signore, che viene chiamata Brahmajyoti. Brahmajyoti. Coloro che non sono personalisti si pongono in questo Brahmajyoti, come una delle particelle infinitesimali. Noi siamo particelle infinitesimali, scintille spirituali, e il Brahmajyoti è pieno di scintille spirituali. Se voi diventate una delle scintille spirituali, così voi, se non siete personalisti, ovvero non realizzate l'esistenza, la forma personale dell'essere supremo, di Dio, non soltanto l'aspetto impersonale. Prabhupada fa l'esempio qui della luce del sole e del sole. In questo esempio la luce del sole è la realizzazione impersonale di Dio, il sole è la realizzazione personale. Così questa luce del Brahmajyoti è l'aspetto impersonale di Krishna, mentre invece Krishna è l'aspetto personale. Quindi se non realizzate l'aspetto personale diventate una di queste scintille spirituali. Significa che vi immergete nell'esistenza spirituale, anche se in effetti mantenete la vostra individualità, perché è costituzionale, ma poiché non volete una forma personale, allora sarete mantenuti lì in questo stato, in questo Brahmajyoti impersonale. Proprio come il sole ci sono tante piccole molecole, fotoni, particelle risplendenti, come dicono i cosiddetti scienziati, loro lo sanno, anche noi siamo piccole particelle atomiche, proprio più piccole. Un decimillesimo della punta di un capello. Così in questa posizione rimarremo nel Brahmajyoti, come se fossimo un melange, tutti mischiati in maniera omogenea, anche se questo non è vero, manteniamo sempre la nostra individualità. Allora, la difficoltà è che noi come entità viventi vogliamo il piacere, perché io non sono semplicemente esistenza, io voglio l'estasi, il piacere, Sat Chit Ananda. Io sono composto di questi tre aspetti spirituali, sono eterno, sono pieno di conoscenza e sono pieno di piacere, estasi. Quindi coloro che entrano in questa effulgenza impersonale del Supremo Signore possono rimanere lì un tempo lunghissimo, eterno, e con piena conoscenza che ora io sono unito con il tutto, ora sono diventato omogeneo con il Brahman, basta, tutto qua. Ma non possono avere questa eterna estasi, piacere, perché manca quell'aspetto. Proprio come se voi venite chiusi in una stanza da soli, potete andare avanti, potete, per un po' di tempo, leggere qualche libro particolare o pensare dei pensieri particolari, ciononostante rimanete da soli per tutti anni, anno dopo anno e per tutto il tempo. Non è possibile. Come fate? Andrete fuori a cercare qualche associazione, ricreazione. Questa è la nostra natura. Similmente, se vogliamo immergerci nelle fuggenze personali del Supremo Signore, ci sarà la possibilità di cadere ancora giù, dentro questo mondo materiale, di nuovo. Questo è dichiarato nella Srimad Bhagavatam. Yenye ravindaksha vimukta maninas. Tvayi asta bhavad avisuddha buddhaya. Aruya kichrena parampadam tata patanti ado nadritta yusmad angraya. Yusmad angraya. Proprio come l'uomo dello Sputnik, gli astronauti, loro vanno in alto, in alto, in alto. 25, 30.000 o ancora di più, migliaia di miglia lontano. Ma se non possono fermarsi in qualche altro pianeta, cadono giù. All'improvviso, alla fine, cadono giù, tornano giù. Quindi un luogo dove fermarsi è necessario. Nella forma impersonale, questo luogo dove fermarsi non è certo, è vago, non c'è, uno rimane in sospeso. Perciò nella Bhagavad Gita è detto che Aruya Krishna Parampadam Tata, anche dopo tanto sforzo, se raggiunge il mondo spirituale ma rimane nell'aspetto impersonale, il rischio è che patantia da, di nuovo ritorna giù in questo mondo materiale. Perché? Anadrita yusmad dangraya, perché non sta servendo con amore e devozione il Signore Supremo. Finché rimaniamo qua, dobbiamo praticare come amare Krishna, il Supremo Signore. Allora potremo entrare. Questo è l'addestramento. Se non veniamo addestrati in questa maniera, allora attraverso questo sforzo impersonale potremmo alla fine entrare nel regno spirituale, ma c'è il rischio di cadere di nuovo giù. Poiché lì, da soli, questa solitudine, a un certo punto, ci creerà disturbo. E vorremmo cercare associazione. E perché chi è lì non ha associazione con il Supremo Signore tornerà ancora indietro in questo mondo materiale a associarsi con l'associazione materialistica. Quindi è meglio sapere qual è la natura della nostra posizione costituzionale. La nostra posizione costituzionale è che noi vogliamo eternità. Noi vogliamo completa conoscenza e noi vogliamo piacere anche, piacere. Quindi se venite chiusi da soli in qualche posto non potete avere piacere. Sentirete disturbo, sentirete sconforto e per mancanza di piacere accetterete qualunque tipo di piacere. Va bene anche il piacere materiale. Tutto qua, questo è il rischio. Perciò questa coscienza di Krishna, in questa coscienza di Krishna voi avrete pieno piacere, completo piacere. Non come qui. Qui in questo mondo materiale il piacere più elevato è quello della vita sessuale. Anche questa è una perversione, è una malattia. Questo piacere, questo gusto esiste anche nel mondo spirituale, in Krishna. Ma non dobbiamo mai pensare che sia qualcosa come questo piacere dei sensi del mondo materiale. No. Ma janmadyasyayataha. Ma questo piacere esiste qui, se non esisterebbe qui se non esistesse anche nel mondo spirituale. Perché questo è un riflesso del mondo spirituale, ma è un riflesso distorto e quindi perverso. Lì è la vera vita, con Krishna. Krishna è pieno di piacere, perciò la cosa migliore è quella di addestrare noi stessi in questa coscienza di Krishna e poi sarà possibile in questa stessa vita, al momento della morte, trasferire noi stessi nel mondo spirituale ed entrare in Krishna Loka. Krishna Loka, il pianeta di Krishna, e gioire con l'associazione di Krishna. Cintamani prakara satma sukalpa viriksha lakshavritesu surabir abipalayantam lakshmi sa ashra satasambrama sevyamanam govindamadi purusham tamaham bhajami. Queste sono la descrizione di Krishna Loka. Cintamani prakara sadmashu. Le abitazioni sono fatte di pietre filosofali, touchstone, pietre filosofali. Forse sapete cosa sono le pietre filosofali. Se una piccola particella di questa pietra filosofale tocca una sbarra di ferro, istantaneamente questa sbarra di ferro diventa oro. Chiaramente io non lo so se qualcuno di voi ha mai visto questa pietra filosofale, ma esistono cose così. Nel mondo spirituale tutte le abitazioni sono fatte di pietra filosofale. Cintamani prakara sadma sukalpa vriksha. Gli alberi sono alberi dei desideri. Qualunque cosa uno desideri la può ottenere. Qui, da un albero di mango, uno può ottenere un mango. Da un albero di mele, uno può ottenere mele. Ma lì, qualunque albero, qualunque cosa uno desideri la può avere. Queste sono alcune delle descrizioni di Krishna Loka. Quindi la cosa migliore non è cercare di elevarsi per arrivare in uno qualsiasi di questi pianeti del mondo materiale, perché in qualunque pianeta del mondo materiale voi entriate troverete gli stessi principi di vita miserabile. Noi ci siamo abituati a questa nascita, a questa morte, sembra che non ce ne importi più. I cosiddetti scienziati moderni sono così orgogliosi del loro avanzamento, ma non hanno trovato soluzione per queste cose sgradevoli. Non possono fare niente che impedirà la morte, o che impedirà la malattia, o che impedirà la vecchiaia. Non è possibile. Potrete manufatturare e costruire qualche cosa che invece farà il contrario, accelererà la morte, come le armi, ma non potete costruire niente che fermi la morte. Non è nel vostro potere. Quindi coloro che sono abbastanza intelligenti non si affannano appresso a queste quattro cose. Jamma mrittyu jara vyadi, nascita, morte e vecchiaia. Loro si interessano soltanto ad avere la vita spirituale completa, piena di essersi, piena di conoscenza. E questo è possibile se entrate nei pianeti spirituali, così come sarà spiegato, come in quest'altro verso. Ananya cetā satatam yomam smarati nityasa tasyaham sulabha parta nitya yuktasya yogina. Nitya yuktasya yogina. Nitya yukta significa continuamente in trance. Lui è lo yoga più elevato, colui che continuamente pensa a Krishna, sempre impegnato nella coscienza di Krishna. Per lui, ananya cetā. Lui non sposta, non distrae la sua attenzione verso questo tipo di procedimento dello yoga o verso quest'altro sistema dello yoga o del sistema jnana o il sistema dhyana. No, ananya cetā. Semplicemente, soltanto, unicamente il sistema Krishna. Ananya cetā, ananya cetā, senza deviare. Non è disturbato da qualunque cosa, semplicemente Krishna. Ananya cetā satatam. Satatam significa ovunque e sempre. Proprio come la mia residenza è a Vrindavana, questo è il luogo di Krishna. Quando Krishna appare in questo mondo, lo fa lì, a Vrindavana. Ora io sono in America, nella vostra nazione, ma ciò non significa che io sia fuori di Vrindavana. Perché io penso a Krishna sempre. Perciò è come se fossi in Vrindavana. E in Vrindavana è come se fossi... E anche a New York, nel mio appartamento, è come se fossi a Vrindavana, in questo appartamento. È la coscienza che è lì. Allora, la coscienza di Krishna significa che voi già vivete con Krishna in questo pianeta spirituale. Semplicemente dovete aspettare per abbandonare il corpo, ma già vivete lì con la coscienza. Questo è il procedimento della coscienza di Krishna. Ananya cetā satatam yomam smarati. Smarati significa ricordare. Nityasa, continuamente. Tasyaham sulabha partha. E Krishna dice, oh, io per loro divento veramente facile. Krishna per loro, per i devoti che pensano sempre a Krishna, diventa facilmente raggiungibile. Ciò che ha il valore più elevato viene ottenuto con facilità da chi si impegna in questo procedimento della coscienza di Krishna. Tasyaham sulabha partha nitya yuktasya yogina. Perché il devoto continuamente impegnato in tale procedimento dello yoga, bhakti yoga, per lui, dice Krishna, io sono molto facile da raggiungere, sono molto facile da ottenere, veramente facile. Ora, Krishna dichiara lui stesso che diventa facilmente raggiungibile attraverso questo procedimento. Perché dovrei cercare di seguirne un altro? Un altro, magari un lavoro, una cosa molto difficile. Perché dovrei farlo? Noi cantiamo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 24 ore puoi cantare, senza smettere mai. Non ci sono regole difficili, regolamenti. Nella strada, nella metropolitana, a casa, all'ufficio. Non ci sono tasse, non ci sono spese. Perché non lo fai? Canta sempre Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Grazie tante. Ci sono domande? Semplice. Perché seguire un sistema molto complesso e molto difficile quando Krishna stesso dice io perché è impegnato nel Bhakti Yoga, nel servizio di devozione, e canta sempre Hare Krishna, ovvero pensa sempre a me, per lui divento facilmente raggiungibile. Perché dobbiamo impegnarci in una forma difficile di yoga, austerità, dove se proprio siamo fortunati perché ci riusciamo, e non è comunque praticabile in questa epoca, raggiungiamo pianeti superiori, dove sì, la vita è paradisiaca, ma anche lì c'è la morte, alla fine, anche se sembra una vita eterna, non è eterno. Oppure, nella migliore delle ipotesi, raggiungere il Brahma Jyoti, il Brahman, questo cielo spirituale dove il Brahma Jyoti si estende infinito, e rimanere sospesi in questo cielo con questo senso di solitudine che non soddisfa l'anima spirituale. L'eternità e la conoscenza non soddisfano l'anima. Ci vuole anche la felicità, il piacere, che è quello che tutti cerchiamo. Noi non facciamo niente se non c'è piacere dentro. Ogni essere vivente si muove spinto dalla ricerca del piacere, altrimenti se non c'è questo entusiasmo non fa niente. È vero che nel mondo materiale uno deve lavorare tanto, per avere forse una briciola di piacere, che poi un vero piacere non è, che la gratificazione dei sensi del corpo materiale non è piacere, è una riduzione della sofferenza. È come se noi avessimo un bubbone, un brufolo che prude e lo grattiamo, ah, che piacere, perché lo grattiamo, no? Ma quello non è piacere, è una riduzione del fastidio. Così la vita sessuale di questo mondo equivale proprio a questo. Grattare un brufolo. Uno fa, ah, questo prurito è diminuito. Ma non è questo il vero piacere. Il piacere è quello che è sempre in aumento, che mai si ferma, che mai diminuisce, mai raggiunge una situazione di stasi e mai diminuisce. Questo è possibile soltanto ritornando nella nostra natura originale, ovvero ritornando a casa, come il pesce fuori dell'acqua soffre, va rimesso nell'acqua. Così noi, anime, soffriamo se non rientriamo nella nostra natura spirituale, che è il mondo spirituale, dove si respira l'atmosfera del servizio devozionale, perché quella è l'atmosfera in cui vive l'anima. L'atmosfera che respira l'anima, ovvero la persona vera e propria, è questa, l'atmosfera del servizio devozionale. E quando noi smettiamo, questo servizio devozionale viene coperto dai desideri materiali e dalle attività materiali, allora soffriamo, come un pesce che sta fuori della propria atmosfera, fuori dell'acqua. Si capisce questa cosa? È facile da capire. Ma non è soggettiva, è oggettiva, è per tutti gli esseri viventi. Non qualcosa che va bene per noi, per me, per te, ma non per gli altri o per qualcun altro. Perché tutti noi siamo anime spirituali. La nostra natura e la nostra eterna attività jivera svarupa hoi krishnera nityadas. Noi siamo eterni servitori di Krishna. Noi non siamo serviti, noi siamo servitori. Per noi, essendo noi per natura servitori, proviamo piacere a servire e non ad essere serviti. Noi proviamo piacere nel dar piacere agli altri, perché la nostra natura è quella di essere servitori, non serviti. Se noi veniamo serviti, a un certo punto diventiamo frustrati e pensiamo che la causa della nostra incapacità di provare piacere dipenda da coloro che ci servono, da chi ci serve, e quindi ce la prendiamo con lui, o con loro, o con lei. Ma non è quello il problema. Il problema è che noi siamo felici se serviamo, perché per natura noi siamo servitori. La nostra posizione naturale è quella di essere servitori, ma servitori di Krishna. La parola servizio è equivalente di attività. Quando noi agiamo, serviamo, e non possiamo stare fermi. Dobbiamo agire sempre. L'anima è attiva, agisce in qualche modo. A vari livelli, ma agisce sempre. La domanda è se anche cantare Mahamantra Hare Krishna, quello che abbiamo recitato, cantato prima, è servizio? Certo. Servizio devozionale è manifestato in tantissimi aspetti, ma ce ne sono 9 principali. Shravanam kirtanam smarana vandanam padasevanam dasya pujana sakkijana atmanivedanam. Shravanam kirtanam smaranam. Ascoltare a riguardo di Krishna è servizio. Mettere la propria capacità di ascoltare a servizio di Krishna. Ascoltare a riguardo di Krishna. Kirtanam significa cantare o recitare i nomi di Krishna o le attività di Krishna, o comunque parlare di Krishna o cantare riguardo di Krishna. Quando noi cantiamo Hare Krishna, cantiamo i nomi di Krishna, quindi questo è servizio. Shravanam kirtanam e anche smaranam, ricordare. Se noi ascoltiamo bene a riguardo di Krishna, potremo parlare bene di Krishna e quindi ricordare bene Krishna. Come per imparare qualcosa noi dobbiamo ascoltarla e ripeterla, no? L'ascoltiamo e ripetiamo e poi la ricordiamo. E lo scopo è proprio questo. La coscienza di Krishna si può riassumere in due parole. Ricordarsi sempre di Krishna e non dimenticarlo mai. Questa è la coscienza di Krishna. Quindi ascoltare a riguardo di Krishna, cantare, parlare e cantare riguardo di Krishna e ricordare Krishna, è proprio pieno servizio devozionale. Prendi il microfono, altrimenti non sento se qualcuno sta ascoltando.
Dal momento che noi pensiamo che il servizio sia qualcosa che è difficile fare. O che è difficile fare e in più costa parecchio. Invece cantare il mantra è talmente bello che non dà la sensazione che stai facendo un servizio.
Sì, noi
E questo è il motivo per cui pensavo io che non fosse, che non rientrava nel servizio cantare il mantra.
quello che facciamo nel mondo materiale è una forma distorta di servizio, perché invece di servire Krishna serviamo i nostri sensi. I nostri sensi e la nostra mente, che sono titolari, padroni ingrati. I nostri sensi non sono mai soddisfatti, anche se noi li serviamo continuamente, 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 non sono mai soddisfatti. Chiedono sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. È un compito ingrato quello di servire i sensi. I nostri sensi o materiali o i sensi materiali di qualcun altro è un compito ingrato. Quindi questo tipo di servizio, nonostante sia la nostra natura quella di servire, non possiamo farne a meno, però quando noi serviamo i nostri sensi o i nostri sensi o i sensi materiali di altri, il risultato è che procura sofferenza. Quindi vediamo il servizio come un qualcosa di difficile, di pesante, di sgradevole.
Sì.
Anzi, di disgustoso proprio, di repellente. Esatto, perché il servizio è distorto, è perverso, è proprio sterzato lontano da Krishna verso la gratificazione dei sensi materiali. Ma quando questa tendenza a servire viene invece sterzata di nuovo verso Krishna, allora ecco perché quando dici: ma io ascolto riguardo di Krishna, parlo di Krishna e ricordo Krishna, è bello. Come fa a essere servizio se è bello? Il servizio non può essere bello, no, il servizio è bello e si svolge con piacere proprio. Ma quando questo servizio è in una condizione malata, quando noi siamo in una condizione malata e quindi serviamo in maniera distorta, in maniera malata, innaturale, allora il risultato è star male. Quando facciamo servizio in maniera anomala, anormale, stiamo male. Ecco perché. Ma quando il servizio ritorna verso la giusta direzione, Rishikesha, Rishikena, Sevanam, Bhaktir, Uccate. Se noi cerchiamo di soddisfare i sensi di Krishna invece che i nostri sensi del corpo materiale o i sensi materiali di qualcun altro, allora la nostra condizione è perfetta. E quindi siamo nella nostra natura e respiriamo la nostra atmosfera naturale, come il pesce che viene rimesso nell'acqua, nella nostra condizione naturale. Tieni il microfono
Sì,
vicino così sento.
a riguardo degli yogi, no? Che riescono ad arrivare ai pianeti superiori e quindi a trasportarsi da un pianeta all'altro, secondo solo. Ma poi da quei pianeti superiori gli viene data la possibilità di arrivare nel mondo spirituale?
Sì, ma è più difficile. Perché il piacere materiale in questi pianeti è molto elevato. La gratificazione dei sensi in questi pianeti superiori, i pianeti celesti, quelli che nelle religioni vengono definiti come il paradiso, dove vanno le persone pie. Le persone pie che fanno attività pie, i buoni vanno in paradiso. Nonostante rispetto alla posizione di chi si trova invece nei pianeti bassi, più bassi, quella posizione sia molto elevata e ci vanno grandi anime, grandi personalità, qualcuno che ha accumulato tante attività pie, nonostante siano pianeti simil spirituali, non sono ancora spirituali. Sono i pianeti dove va chi ha accumulato quello che viene definito buon karma. È come una persona che ha lavorato in maniera diligente, coscienziosa, ha guadagnato bene, ha messo da parte i soldi, non li ha sprecati, quindi ha costruito un bel gruzzoletto e adesso può andarsene in vacanza a spenderselo e quindi va in un'isola tropicale, va nelle isole Seychelles, nelle Bahamas e così via, dove tutto paradisiaco, è tutto bello, però quando finisci i soldi poi devi tornare a lavorare di nuovo. Però è difficile perché la gratificazione dei sensi, questo senso di bontà, questo senso di star bene, non lo spinge a cercare di elevarsi ancora di più e di uscire perché non si rende conto che anche quella è sofferenza, perché anche lì c'è la morte. Anche se il tempo è così lungo che sembra eterno dal nostro punto di vista, in effetti non è eterno. E mentre l'anima vuole la vita eterna per natura. Invece in questi pianeti dove ci troviamo noi, i pianeti mediani, dove vediamo, in questi pianeti vediamo tutto. Noi vediamo situazioni, vediamo inferno, purgatorio e paradiso, vediamo tutto. Vediamo situazioni paradisiache, situazioni infernali e situazioni così, metà, né troppo bene né troppo male. Vediamo luoghi dove succedono cose terribili, dove costantemente vivono nella guerra sotto la minaccia costante di torture, vediamo che bambini che nascono già malati in un luogo terribile pieno di sofferenza e quindi conducono una vita, vediamo l'inferno, proprio situazioni infernali. Poi vediamo posti, situazioni paradisiache. Vediamo persone che nascono in famiglie molto ricche, che passano tutto il tempo nelle crociere, nel viaggiare nei mari tropicali, a passare il tempo solo a divertirsi senza dover neanche lavorare o fare niente. Poi vediamo invece persone che vivono una situazione a metà, dove non si trovano in condizioni di tortura, ma non si trovano neanche in condizioni piacevoli, così, specie è il luogo di lavoro. Uno è il luogo di sofferenza, uno è il luogo di divertimento e l'altro è il luogo di lavoro. In base a quello che uno fa, va a finire di qua, va a finire di là. Quindi, perché è più semplice qui? Perché chi guarda questo, se è sufficientemente perspicace, intelligente, può comprendere che esiste il karma e che esiste la reincarnazione. Perché si chiede come mai un bambino nasce in una condizione terribile, un altro invece nasce in una condizione paradisiaca e un altro invece nasce in una condizione così anonima. Perché dove era prima? Cosa ha fatto prima? Questa è la domanda che uno dovrebbe porsi. La natura non sbaglia mai, niente avviene per caso. Noi sfidiamo chiunque a darci un esempio di un evento che avviene per caso. Per caso significa che non ci sono un insieme di fattori concomitanti che debbano perfettamente sincronizzarsi. Insomma. Non è per caso. Se uno esce per strada e cade una tegola da un tetto e cade proprio sulla sua testa, non è per caso. Perché è talmente perfetto tutto il sincronismo degli eventi che si sono verificati per portare a quell'evento finale, che è tutto meno che il caso. Se uno va a vedere come mai quella tegola è caduta in quel momento lì, cosa ha procurato la caduta di quella tegola, quali sono stati tutti i fattori che hanno portato in quel momento la tegola a cadere e quali sono stati tutti i fattori che hanno portato quella persona a passare proprio lì sotto, è esattamente l'opposto del caso, ovvero di eventi casuali che avvengono senza nessuna causa. Quindi il caso non esiste. La natura non fa niente per caso. Per caso non fa niente. Perciò, perché un bambino, perché uno nasce in una situazione infernale e un altro nasce in una situazione paradisiaca? Chi è perspicace capisce che c'è una situazione precedente che ha portato a quell'evento finale, un insieme di eventi precedenti che hanno portato a quell'evento finale della nascita in quel luogo, in quella famiglia, piuttosto che in quell'altro luogo, in quell'altra famiglia. E quindi può capire forse le azioni che io svolgo portano, perché io mi rendo conto che quello che faccio porta a un risultato e in base a quello che faccio porta a un risultato diverso da un caso piuttosto che un altro. Quindi
questo vale anche microfono. Per quanto riguarda ciò che avviene in modo fortunato piuttosto che non fortunato, come può essere una tegola, come può essere magari
che uno trova per terra un biglietto vincente della lotteria.
È dovuto da una serie di calcoli dovuti da, certo, dalle rinascite.
Se c'era lì il biglietto e tu sei passato lì, il biglietto era ancora lì e in quel momento qualcuno l'ha perso lì, dov'è il caso? Ci sono una serie di eventi perfettamente sincronizzati. Però il karma non è mai fortuna, fortuna o sfortuna. Se uno deve prendere il risultato delle proprie attività, deve subire il risultato delle proprie attività, che queste attività siano per così dire buone, per così dire cattive, alla fine ti riportano sempre a rinascere in questo mondo o per gioire delle attività pie, dei risultati delle attività pie, o per soffrire dei risultati delle attività empie, però devi sempre rinascere dentro un corpo materiale che per natura è soggetto alla nascita, malattia, vecchiaia e morte. Quindi attaccarsi a qualcosa che nasce, cresce, invecchia e muore non è una cosa proprio bella. Attaccarsi a qualcosa di miserabile che porta miserie non è una cosa bella, non è una cosa buona per noi. Quindi la cosa migliore è che noi, invece di impegnarci in attività empie o in attività pie, ci impegniamo in attività spirituali. Perché attività pia non significa attività spirituale. Spirituale significa ciò che si fa nel mondo spirituale. Le attività spirituali sono le attività che si svolgono nel mondo spirituale. Nel mondo spirituale c'è solo un'attività, il servizio devozionale, puro servizio devozionale. Il servizio reso a Krishna, l'essere supremo, la persona suprema, perché come esistiamo noi anime, che siamo persone, così esiste l'anima suprema che è la persona suprema. La differenza fra noi e lui è che noi siamo mantenuti e lui ci mantiene. Noi siamo sostenuti e lui ci sostiene. Lui è la fonte di tutto ciò che esiste e tutto sostiene. Tutto emana da lui e tutto si sostiene su di lui. Mentre invece noi siamo sostenuti. Noi siamo un numero infinito e lui è uno. E questo numero infinito di noi viene sostenuto da questo uno. Perciò lui è l'anima suprema, il supremo sostenitore. E l'attività che si svolge normalmente è la relazione, in questa relazione fra il sostenuto e il sostenitore, è una relazione di servizio. La relazione di servizio significa che come la mano porta il cibo alla bocca e il cibo lo manda, la bocca lo manda allo stomaco e lo stomaco lo digerisce e lo distribuisce a tutti gli organi, anche alla mano che gliel'ha messo nella bocca, che poi è andato nello stomaco, Così, servire Krishna significa, dando piacere a Krishna, il piacere dato a Krishna si distribuisce a tutte le entità viventi, incluso noi. Se la mano cercasse di mangiare da sola, non solo non mangia, non si nutre e non prova piacere, ma si sporca, diventa appiccicosa, si sporca, se non si lava si ammala. Perché? Perché la mano non è fatta per mangiare direttamente, è fatta per mangiare tramite lo stomaco. Questa è la natura della relazione che esiste fra gli esseri viventi e Krishna. Le anime spirituali servono Krishna e Krishna sostiene tutti. Krishna non ha bisogno di essere sostenuto, in effetti, perché lui emana tutto, lui possiede tutto, quindi non ha bisogno. Ma noi abbiamo bisogno di servire Krishna per essere sostenuti, altrimenti soffriamo. Semplice così. Tutti i piani che possiamo fare per gioire portano sofferenza. C'è una domanda? A voce alta.
Perché noi esiste?
La domanda che ha fatto Lila Vilasina è: perché noi esistiamo? Vuoi sapere qual è lo scopo dell'esistenza? Il piacere. È il piacere. Noi esistiamo, lo scopo dell'esistenza è il piacere, la felicità. Se uno vuole sapere qual è il fine ultimo dell'esistenza, la felicità, il piacere infinito, eterno. Infinito ed eterno. E il piacere originale, il nostro piacere originale è quello. Questo non è piacere, questo qua è un surrogato che in effetti, ripeto, equivale al piacere che si prova nel grattarsi una parte del corpo che dà prurito. Se uno continua a grattare, 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 sembra che provi piacere. In effetti peggiora, perché viene un'infezione, si ammala, va peggio, ma va meglio, perché questo non è piacere. Il desiderio rimane del piacere, perché quella è la nostra natura originale. Ma non è grattandosi che possiamo soddisfare questo desiderio. Invece, questo scopo dell'esistenza, l'essenza dell'esistenza, che è il piacere, tutta l'esistenza è un concentrato di piacere. Non esiste il dovere di lavorare, il dovere non è così, questo è solo nel mondo materiale. Poiché noi vogliamo essere Dio nel mondo materiale, allora siamo costretti a lavorare, perché tutta l'esistenza che normalmente serve Dio senza bisogno che ci sia una richiesta, quando noi chiediamo di essere serviti, tutto si ribella. Tutto oppone resistenza, quindi dobbiamo lavorare per poter ottenere, dobbiamo fare sforzo per poter ottenere, anche solo spostare un mobile, il mobile si oppone, bisogna, la natura materiale si oppone, c'è l'attrito, bisogna lavorare per vincere l'attrito, solo per vivere, tutta la vita è un duro sforzo per la sopravvivenza diventa. Perché? Perché non siamo Dio e niente, nulla e nessuno ci ubbidisce. Nessuno obbedisce a noi. Noi dobbiamo fare tanto sforzo per riuscire a ottenere anche poco. Duro sforzo per l'esistenza. Mentre invece l'essenza stessa dell'esistenza è il piacere. Krishna e tutte le anime spirituali, tutte le persone devote di Krishna, sono costantemente, eternamente impegnate in una relazione di piacere. Piacere, piacere, piacere. Questo è lo scopo dell'esistenza. Ma nel mondo materiale questo piacere si trasforma in frustrazione. Uno fa, basta, non ce la faccio più. Perché? Perché non è quello il piacere, è il grattarsi. Quando noi ci grattiamo pensiamo, che bello, che bello, che bello. Poi alla fine diciamo, non ce la faccio più, basta. Fino a qui, ce n'ho fino a qui, basta. Sono diventato saturo. Perché? Perché non è quello il piacere, non è piacere. Il piacere è questa felicità che aumenta, 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 questo piacere che aumenta sempre, è sempre di più, è sempre di più, è sempre di più, mai si ferma e mai diminuisce. Ma non è possibile nel corpo materiale. Il corpo materiale non regge questa cosa. Noi vogliamo quello, noi anime vogliamo quello. Il corpo non è in grado di farlo. Se uno si dedica troppo alla gratificazione dei sensi, il corpo si sfascia e alla fine uno lo deve lasciare. Ma il corpo spirituale no, è fatto di piacere. Non è che uno deve fare qualcosa per ottenere piacere, è che il piacere è già lì, è insito, in questa unione eterna con Krishna, in questa relazione eterna con Krishna, il piacere è già lì. Quindi l'esistenza è un'infinita, immensa, dinamica concentrazione di piacere, che è sempre in più, sempre aumenta. Quindi se la domanda è qual è lo scopo della vita, la risposta è lo scopo della vita è il piacere, gioire. Non lavorare. Nel mondo materiale uno deve lavorare per ottenere qualunque cosa, ma nella propria natura originale no. Un pesce fuori dell'acqua per sopravvivere deve fare degli sforzi immensi. Deve continuamente ricavarsi un po' della sua atmosfera in qualche modo e tanto muore. Quindi nel mondo materiale quello che noi troviamo è una morte continua. È un continuo morire. Perché? Perché siamo fuori dalla nostra condizione originale, che è quella di essere impegnati costantemente al servizio di Krishna in maniera pura, senza porre condizioni. Fino a che non torniamo in quella posizione, tutti i piani per trovare la felicità saranno destinati a fallire miseramente. Questo è dichiarato in tutte le scritture vediche, in tutte le scritture dove è contenuta la conoscenza vera. Quindi Bhagavad Gita, così com'è, mi raccomando, quando passano i devoti a casa vostra, chiedete dov'è la Bhagavad Gita così com'è, la voglio subito, e leggete che c'è scritto nella Bhagavad Gita così com'è. Bhagavad Gita così com'è, di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Perché? Perché Srila Prabhupada ha preso la Bhagavad Gita, che è Krishna che parla, e l'ha presentata così com'è, senza modificare niente, senza dargli significati esotici, distorti, fantasiosi. Così com'è. Confermato. Da questo campanellino che ha suonato. Capito? Sono le 8. Vogliamo prendere il prasadam? Grazie a tutti, grazie dell'ascolto, anche chi ci ha ascoltato via internet. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Gli omaggi a tutti i devoti che sono in ascolto. E anche Ishvara Krishna, ha detto Srila Vilasini.